sono venute, mi ha fatto tanto piacere, mi veniva da pensare questo, o andando in pensione ho perso insomma in qualche misura il rapporto con gli studenti, anche se ancora magari con un pizzico di nostalgia faccio qualche ricevimento in modo da non perdere tutti i contatti, però ho ritrovato anche tanti amici, ho trovato tanti amici, quindi sono molto lieto di questo. Dunque dico qualche cosa questa sera attorno a questo filosofo Francesco Bacone, che è vissuto dal 1561 al 1626 e che è uno dei protagonisti di quel passaggio delicato e importante che è il transito verso la modernità. Dire in che cosa poi consista specificatamente, magari nella parte conclusiva darò due o tre punti di vista sul significato della modernità, che non è solo avanzamento delle tecniche, non è solo rivoluzione del laboratorio passando poi alla manifattura e alla fabbrica, ma è anche rivoluzione delle idee attraverso le invenzioni, le scoperte, dalla scoperta della stampa alla scoperta della polvere da sparo, le grandi scoperte astronomiche, la conquista di nuovi continenti che erano prima in Europa sconosciuti, eccetera. Quindi un cambiamento completo nella mentalità. La mentalità cambia, viene usata proprio questa, si comincia ad usare proprio questa espressione rivoluzione. Originariamente la rivoluzione era la rivoluzione delle orbite degli astri e quindi con il termine rivoluzione si intendeva il ritornare al punto d'inizio in qualche modo. Però questo significato originario, revolutio orbium, viene completamente surclassato, spazzato via, perché la rivoluzione comincia a significare cambiamento intenso e globale. È un personaggio curioso, dico qualche cosa sulla sua vita. Ha avuto un incarico molto importante, è stato Lord Cancelliere, si è formato sotto Elisabetta I Tudor, è stato poi gentiluomo di corte e poi Lord Cancelliere di Giacomo I, che è successo a Elisabetta I in Inghilterra. Poi a un certo punto è caduto in sfortuna al seguito della decapitazione di Essex, un aristocratico molto importante di cui lui era seguace, è stato accusato anche di malversazione, quindi il problema di un'eventuale corruzione non è solo un problema contemporaneo, è un problema antico come l'uomo, è caduto quindi in sfortuna. E tuttavia ha potuto proprio per questo dedicarsi agli studi, ha composto un gran numero di opere, era anche un buon tempone, pieno di umorismo. Per esempio una sua frase spesso ripetuta era la seguente: la speranza sì è buona per colazione, ma è cattiva se rimane da sola alla cena. Intendeva dire che la speranza deve essere corroborata da qualche successo, se no le cose vanno male. Ha avuto anche una morte singolare, siccome voleva sperimentare tutto, gli è venuta questa idea, destinata a una grande fortuna, di conservare le carni non salate come si faceva fino al suo tempo, o in salamoia, insomma in altro modo, ma congelandole. Allora è andato nella neve e ha cominciato a avvolgere di neve, sprofondando, ovvero dentro era cagionevole di salute, sprofondando nella neve per conservare una gallina, l'ha riempita tutta di neve, questa era la sua idea del frigorifero evidentemente. Poi è caduto malato di broncopolmonite in conseguenza di questo strapazzo, ha scritto agli amici e ha detto: pensate che stavo per fare la fine di Plinio il Vecchio, che volendo vedere da vicino l'eruzione del Vesuvio ne è stato vittima, ma adesso sto meglio. Due giorni dopo purtroppo era stecchito, insomma. questo per dire come lui voleva sempre sperimentare, vedere, questo è un po' il segno anche della nuova mentalità. Per preparare questa conversazione mi sono visto la bibliografia soprattutto di questo storico della scienza, Paolo Rossi, che ha scritto 5-6 volumi molto importanti, Filosofi e le macchine, La nascita della scienza moderna in Europa, Dalla magia alla scienza e infine Il tempo dei maghi. Ecco, questo è un problema molto interessante perché qualcuno dice che in fondo Bacone rimaneva un mago o c'erano degli aspetti di magia. Allora, la questione è questa in modo molto semplice. Bacone critica risolutamente la magia. I motivi della critica sono due, li anticipo subito. Il primo motivo è questo, che il mago usa una quantità grande di esperimenti, per esempio tenta di mescolare gli elementi, le sostanze, eccetera. Ma secondo Bacone fa questo senza metodo, e quindi può raggiungere accidentalmente qualcosa di utile, può accadere nel laboratorio del mago qualche cosa anche che può essere interessante, nuovo, sorprendente. E tuttavia questo è raggiunto accidentalmente, casualmente, non è raggiunto consapevolmente perché manca il metodo. Il secondo aspetto riguarda la pubblicità di questi esperimenti, cioè lo scienziato prova e riprova, verifica, vuole essere sicuro, e invece il mago cerca un guadagno, non è detto sia un guadagno materiale, insomma, di tipo sempre interno, intimo, oppure che riguarda una cerchia di eletti. Invece per Bacone tutto quello che è importante deve essere utile per tutti gli uomini. In questo senso, associandosi all'antica tradizione cristiana, lui diceva che lo scienziato deve essere pieno di carità. Lui per carità intendeva la filantropia, cioè un amore verso tutte le persone che dovevano beneficiare, se lo avessero voluto, dei frutti della scoperta scientifica. Questa era la sua idea. Quindi abbiamo anticipato un po' questo primo aspetto. Chi erano questi maghi? Ne nomino qualcuno, Giovan Battista della Porta, Enrico Cornelio Agrippa, che era il mago forse più noto tra tutti, faceva un sacco di paura alla gente, perché era anche negromante o necromante, cioè evocava gli spiriti, insomma. Paracelso, Teofrasto Bombasto detto Paracelso, che era anche medico, svizzero. Se passate per Fillac in Carinzia trovate il giardino con le erbe medicamentose che aveva, quindi il suo aspetto di utilità sociale lo faceva preparando dei decotti, dei farmaci. Girolamo Cardano, Pietro Severino, un altro Severino, non è Emanuele Severino, Pietro Severino, si vede che è un nome che gira un po' dappertutto. Poi c'erano dei mezzi non proprio maghi. Ecco, per esempio c'era un umanista straordinario che si chiama Reuchlin, il quale si interessava della Cabala, questo antico libro, e conosceva anche gli oracoli caldei ed egizi e anche il Corpus Hermeticum, che ha una grande fortuna a partire dal 500, attribuito ad Ermete Trismegisto, Trismegisto che vuol dire tre volte grande. Sembra che tutto questo non c'entri assolutamente niente con Bacone. Invece Bacone e gli altri corifei, profeti della modernità, assumono dalla comunità dei maghi questa idea, quella del dominio sul mondo. Quindi è essenzialmente differente il modo con cui Bacone e gli altri tentano di realizzare il dominio sul mondo. Però l'idea di trarre un frutto e di diventare coloro che in qualche modo assoggettano la natura, Questa idea è assolutamente comune ai maghi e ai primi scienziati. A tal punto che molti di questi primi scienziati conservano elementi del passato. Newton, per esempio, accanto alla sua, morto nel 1727, quindi siamo più in là, conservava degli interessi per l'alchimia che celava bene, anche per un'interpretazione occulta della Bibbia, ermetica, diciamo, della Bibbia. Lo stesso Galileo non ci credeva tanto, vero? Per farsi un po' di soldini, oltre a guardare il cielo con il cannocchiale, attorno al 1610, comincia anche a fare oroscopi per il Granduca di Lorena, in Toscana, perché naturalmente venivano pagati profumatamente e questo gli serviva per campare la vita, perché guardare le stelle non era una cosa molto redditizia, anzi suscitava diffidenze. Tutto questo realizza un qualcosa di importante, e cioè l'idea che già gli illuministi e gli enciclopedisti hanno, che Bacone sia il padre della modernità. Nel discorso preliminare all'enciclopedia, D'Alembert lo dice chiaramente, e anche Diderot lo sottolinea, Bacone è il padre, in un certo senso, è quello che apre la strada. Perché va a investigare la natura, non più accostando mistero a mistero, ma proprio cercando di sollevare il velo di Iside e di penetrarlo attraverso un'investigazione rigorosa di carattere scientifico. Ecco il punto della questione. Se voi vedete la voce Baconisme nell'enciclopedia di D'Alembert e di Diderot, vedete proprio questa idea di Bacone, non solo scrittore elegante, ma soprattutto scrittore e filosofo apripista, quello che in qualche modo apre un varco, un accesso, una strada, a cui seguito si mettono poi gli altri. Ora, devo dire che Bacone aveva una fiera consapevolezza di questa sua novità, perché spreca gli aggettivi, dice, usa il termine prodigioso, meraviglioso, nuovo, innovativo, e nella prima edizione delle sue opere spesso rappresenta un veliero che si apre la strada tra due colonne, le colonne d'Ercole. Questo in qualche modo allude alla scoperta dell'America, e ripetutamente lui usa questa espressione, lo spirito di Cristoforo Colombo, per indicare che lo scienziato nuovo deve avere questo spirito di avventura, deve essere capace di addentrarsi dove gli altri si sono fermati, si sono arrestati. Questo spiega anche come redarguisca, anche con toni molto aspri, i filosofi del passato. Il grande Aristotele, che era stato il maestro di coloro che sanno, diventa il peggiore dei sofisti. Platone diventa questo sfacciato cavillatore. E gli altri non hanno giudizi migliori. Solo i maghi vengono trattati peggio. Paracelso, nominato prima, Pietro Severino, Enrico Cornelio Agrippa, triviale buffone, lo definisce. Quindi c'è qualche cosa di molto duro in questi giudizi. Anche i medici, perché erano medici, Galeno, Ippocrate, erano secondo Bacone dei medici che non avevano fatto tesoro dell'esperienza, erano dei mezzi impostori, insomma. Oggi si direbbe quasi che curavano più con l'effetto placebo, con le illusioni che riuscivano a impartire ai loro pazienti, piuttosto che con una conoscenza profonda. Questo, devo dire, non è del tutto vero, perché per esempio la cura attraverso le erbe aveva una lunga tradizione e erano anche poi sfruttati con attenzione i risultati di questa farmacopea, quindi qualche cosa di sperimentale c'era, insomma. Ma Bacone vuole fare un po' piazza pulita di tutto. Sul contesto in cui vive, C'è da dire, ci sono vari studi, per esempio di Christopher Hill e di altri, cambia tutto nell'Inghilterra da allora, perché cambia il possedimento della proprietà terriera attraverso un fenomeno anche di espropriazione delle terre, che già Tommaso Moro una generazione prima aveva denunciato nella sua Utopia. Con le minacce e con il denaro i contadini vengono espropriati dalla terra e vanno in urbansi, quindi a creare quella che verrà chiamata l'armata di riserva. Si crea una proprietà fondiaria ricca, ma anche commercianti, imprenditori, c'è il trionfo della manifattura che diventa sempre più importante, le scienze e le tecniche hanno un grande sviluppo e la politica diventa sempre più legata alla funzione dei parlamenti. In Inghilterra c'era una tradizione che risaliva addirittura alla Magna Carta Libertatum, quindi risaliva al Medioevo, che già concedeva ampie autonomie e tutelava la vita personale delle persone. Ora una piccola riflessione su questo motto che può sintetizzare l'intera posizione baconiana: scientia est potentia. In inglese trovate spesso questa espressione con knowledge is power, ma qualche volta anche wisdom is power. In realtà le due espressioni indicano qualcosa di diverso, perché l'una è la semplice e mera conoscenza dei fenomeni. Wisdom vorrebbe dire anche la sapienza, e quindi nella tradizione aveva importanza, anche la saggezza aveva importanza, non bastava il discorso del sapere. È stato Bacone il primo a pronunciare questa espressione, ma in un testo pochissimo conosciuto, per quanto ne so, non tradotto neanche in italiano, Le Meditationes Sacrae, 1597. Bacone è un conoscitore profondo della Bibbia, questa è una cosa che sfugge a quasi tutti gli interpreti prima di una certa stagione. Oggi Bacone si conosce molto meglio perché è cominciato a uscire l'opera omnia in inglese, filologicamente corretta. C'è una nostra studiosa, Marta Fattori, che è una tra le più avanzate nella conoscenza proprio dei testi baconiani. La frase però che si trova suona diversamente, è ipsa scientia potestas est. Vuol dire la scienza in quanto tale, da sola, lei, proprio lei, è potenza. Io tradurrei così potestas, potestas è più astratto di potenza, ma significa. Che cosa si voleva dire? Voi dovete prendervi un'edizione della Bibbia, qui c'è un eco molto, e andate a vedere i Proverbi 24:5. I Proverbi sono un testo che con una lieve variante di traduzione si trova sia nella Vulgata, che anche in Inghilterra aveva avuto una grande fortuna, sia nella cosiddetta Bibbia di Re Giacomo, che è una traduzione che poi è andata per la maggiore ed era quella probabilmente di cui si serviva Bacone. Però nella Bibbia si legge questo: vir sapiens et fortis est et vir doctus robustus et validus. Cioè si dice semplicemente che l'uomo che è sapiente, qui però sapiente è insieme anche saggio, è anche, perché quell'et vuol dire anche, forte, e l'uomo dotto è anche robusto e valido. Quindi non c'è affatto quella risonanza che poi imprime Bacone, che è molto diverso. Bacone dice che il possesso della scienza in qualche modo garantisce un potere sulla natura. Domanda: un potere anche sugli altri uomini? Qui la frase è ambigua, ma già questo vi può far capire qual è il rischio, perché c'è anche un rischio nell'assunzione indiscriminata di questo orientamento. In realtà la frase così com'è, che postula la coincidenza tra scienza e potenza, è del giovane Factotum di Bacone, che non è un personaggio qualsiasi, ma è Thomas Hobbes. E la frase infatti si trova nel capitolo decimo di quella parte del Leviatano, che è un testo importantissimo di politica di Hobbes, al capitolo decimo. Si trova esattamente questa frase che dà appunto la coincidenza tra i due aspetti e poi ripresa in un altro trattato che è il De Corpore, sempre di Thomas Hobbes. I dotti scrivevano in latino per gran parte. Cosa diceva Hobbes? Scientia est potentia, attenzione, sed parva. Qui a scientia egregia rara est. Un latinorum abbastanza semplice. La scienza è sì potenza, come diceva il suo maestro Bacone, ma poco, perché la scienza vera, egregia, alta, è rara. Quali sono le persone che sanno veramente? Non sono poche, e quindi questo limita questa correlazione con la potenza. Nec nisi paucissimis, e quindi non si riferisce che a pochissimi, ed in paucis rebus, ed in poche cose. Scienzie, al plurale, enim, ea natura est, ut esse intelligi non possit, nisi ab illis, qui sunt scientia praediti. Che cosa vuol dire? Vuol dire la natura della scienza è tale che non può essere capita se non da quelli che sono predisposti, orientati alla scienza stessa. C'è una specie di circolo vizioso, cioè gli effetti della scienza e la comprensione della scienza postulano già che ci siano delle persone avviate e avanzate nella scienza. Quindi in realtà è molto scettico il discorso di Hobbes, in qualche modo tende a limitare a pochissimi casi quello che è l'aforisma del maestro. Tra parentesi, questo è un piccolo invito a leggere anche questi testi, perché hanno una natura interessante. Sono testi aforistici, basati su frasi brevi, incisive, eccetera, ma insieme di carattere sistematico. Cosa? Combinazione che è rarissima, perché chi sceglie l'aforisma di solito, pensiamo a Nietzsche, non ha un orientamento sistematico, chi sceglie il sistema, Hegel, non ha una formulazione di tipo aforistico. Invece in Bacone le due cose si combinano, cioè ci dà una prima battuta, ci introduce nel tema con l'aforisma, e poi via via il discorso si espande, si amplia e va proprio a essere trattazione organica. Organica, organica, fino a che punto? Vi do due indizi. L'opera maggiore, il Novum Organum, è rimasto incompleto e anche l'altra opera importante, vicina alla morte, pochi anni prima del 1626, la Nuova Atlantide, è anch'essa rimasta incompiuta. Deve avere un significato questa incompiutezza, vuol dire che poi il disegno era così grande che poi la lena dell'autore è venuta via via dissipandosi. Non è riuscito a realizzare quella instauratio magna a cui pensava, quella specie di restaurazione generale del sapere. Adesso veniamo a dire qualcosa di più interessante, penso. Queste sono quasi curiosità di carattere filologico. Qual è l'atteggiamento nei confronti della natura che postula questa frase scientia est potentia? Ma qui Bacone un po' si cela. In un primo momento dice: noi umani dobbiamo essere solo ministri e interpreti della natura. E dice: alla natura non si comanda se non ubbidendole, nisi parendo. Allora sembra che la natura sia, come dire, il polo forte della relazione, è la natura che comanda. Invece non è proprio così, perché in altre parti ci sono delle espressioni molto forti. La violenza alla natura, bisogna mettere le manette, dice addirittura in quel libretto che è De Sapientia Veterum, la sapienza degli antichi. Quindi in qualche modo la natura va dominata. Questo è un discorso nuovo, è un discorso a cui prestare molta attenzione, in un certo senso, eh? E quindi questo riferimento ad Epicuro è in un senso del tutto diverso. Qui ministri, che poi vuol dire servi, sì, l'uomo è servo della natura, ma è un servo padrone. La serve e la seconda e la segue per poterla conclusivamente dominare. Questo bisogna capire, perché è molto chiaro questo aspetto. Qual è la fortuna poi di questo detto? È molto ampia, due sviluppi. Uno negli Stati Uniti d'America, dove si accentua questo lato utilitaristico del dominio sulla natura e della scienza che deve servire, deve dare frutti. Se tu ti metti a contemplare, dice nel De Sapientia Veterum Bacone, ti metti a contemplare la natura semplicemente, sei addirittura lascivo. Dice che la semplice contemplazione contiene qualcosa quasi di vizioso, perché è una perdita di tempo prezioso, è un indugio. Quindi bisogna andare subito a realizzare questa utilità possibile. Quindi lo sviluppo negli Stati Uniti è nella direzione del pragmatismo, soprattutto attraverso un autore che ha una grandissima importanza, che si chiama Ralph Emerson, che noi in Italia non conosciamo tanto. Emerson dice, per esempio, in una poesia sua, l'età anziana, l'età antica direi, dice che il fare è caratteristico dell'uomo, il tenere gli occhi sempre aperti, il tenere le mani operose, e conclude: e non c'è conoscenza che non sia potere. Quindi c'è un grande sviluppo di questo tema e una grande influenza nella visione utilitaristica e pragmatistica che è così presente nelle filosofie degli Stati Uniti, dove l'uomo addirittura non solo fa e fa, trasforma il mondo, ma fa se stesso in qualche modo, si crea, si ricrea. L'altro, anche se è la tematica del Wissen ist Macht in Germania. Questa espressione, Wissen ist Macht, si trova nell'impero germanico e nei suoi professori, e soprattutto nel concepire le varie discipline, e prima di tutto la geografia, come strumenti di potere. Nasce con padre e figlio Haushofer quella che viene chiamata ancora oggi la geopolitica, quindi una geografia che è messa al servizio di un'espansione che può essere impero coloniale. Voi sapete che in Africa la Germania, prima della conclusione della prima guerra mondiale, aveva un ampio impero coloniale, oggi queste cose sono un po' dimenticate, ma anche per quanto riguarda l'aspetto della guerra, per esempio alcuni battaglioni esperti nelle comunicazioni avevano assunto proprio questo motto per loro insegna. Non è un caso che 68, con personaggi come Joschka Fischer o Daniel Schenbendi, partissero proprio dalla contestazione di questo motto, che evidentemente sentivano come un motto centrale: scienza e potenza, in qualche modo permeava anche la scuola, l'università, l'insegnamento delle scienze, eccetera. Faccio appena un cenno a un tema molto interessante, che è quello della scienza presso gli antichi, in modo particolare presso i greci. È poco noto questo aspetto, che i greci avevano fatto passi straordinari dal punto di vista dell'invenzione. Archimede, Ctesibio, Filone, erano dei veri e propri geni, diciamo così, tra virgolette, della tecnica, e avevano compiuto degli sviluppi straordinari che in gran parte sono stati dimenticati. Perché sono stati dimenticati? Qualche studioso, per esempio un veneziano molto geniale, si chiama Lucio Russo, e il suo testo famoso è La rivoluzione dimenticata, che è appunto questa rivoluzione tecnologica degli antichi greci, portano questa ragione fondamentalmente, che per i greci il primato era comunque della contemplazione. Quindi queste cose sì dovevano alleviare il lavoro dell'uomo, renderlo un poco più, per quanto, come voi sapete, le dure condizioni della Grecia erano che gli schiavi facessero i lavori materiali più gravosi, più pesanti, questo era il costo della questione. Ma soprattutto queste invenzioni straordinarie, di cui sappiamo solo perché sono state distrutte le due grandi biblioteche, quella di Cartagine, che i romani certamente hanno distrutto, e quella di Alessandria, che gli islamici hanno distrutto, con questo pretesto, dicendo: beh, se dice cose diverse dal Corano merita di essere distrutto, se dice le stesse cose è inutile. In realtà per gli antichi greci queste cose servivano soprattutto per dei giochi, per giocare, per divertirsi, per rendere la vita più serena, più gioiosa. Avevano creato degli automi, per esempio Erone di Alessandria, straordinari, di cui abbiamo la descrizione, che servivano per stupire e per divertire le persone. Per esempio c'era una piccola automa che, quando passavano le persone o gli ospiti o gli invitati, spargeva acqua profumata. E quindi le persone, per darvi solo un piccolo esempio, e sì, macchine a vapore avevano creato, eccetera. Fondamentalmente quello che mancava, macchine che venivano mosse dal vento, eccetera, quello che mancava era l'eros della tecnica, cioè questo amore smisurato per la tecnica. Non era, diciamo, nelle loro priorità. Questo è quello che viene spiegato bene, oltre che da Lucio Russo, anche da un classico, Benjamin Farrington, che è studioso anche di Bacone, Storia della scienza greca. Cioè i greci avevano tutti gli elementi per compiere quel grande salto che la modernità in Europa ha realizzato, ma non erano così interessati, così vitalmente presi da andare precisamente in questa direzione. Comunque questo discorso, semmai, se qualcuno lo vuole, lo riprenderemo. In che cosa consiste la svolta metodica di Bacone? Ecco, io dico che la parte più interessante è probabilmente costituita dalla critica dei presupposti del nostro conoscere. Noi non ci accorgiamo, pensiamo di essere una tabula rasa, però quando ci mettiamo a ragionare, eccetera, siamo pieni di pregiudizi. E il grosso guaio è che non ne siamo consapevoli, perché se fossimo consapevoli potremmo dubitare e tarare, per così dire, i nostri giudizi, calibrarli meglio. Ma se siamo convinti che invece i nostri pregiudizi siano la verità, qui Bacone ha una bellissima immagine, che è quella dello specchio deformante. Cioè noi vediamo le cose, ma non le vediamo, dice, con l'analogia del cosmo, della totalità di ciò che esiste. Vediamo le cose con l'analogia dell'uomo. Non a caso l'antropomorfismo, non a caso l'animismo. L'animismo è la tendenza più... Pensate a un bambino, quando guarda le cose, pensa sempre che siano simili a lui, no? non riesce a vederle nell'aspetto specifico. Allora questo tipo di idoli, li chiama idoli perché sono dei pregiudizi in realtà, a cui gli uomini bruciano grani di incenso, insomma, che adorano, che venero. Il primo viene chiamato l'idolo, scusate perché ho un'altra, ho due fogli diversi, viene chiamato idolo tribus. Qui il lettore dice: cosa vuol dire tribus? Siamo attorno al paragrafo 50 del primo libro del Novum Organum. Tribus è la specie umana, cioè noi, appartenendo alla specie umana, abbiamo tutta una serie di presupposti di cui nemmeno ci accorgiamo. Vi faccio un esempio: quando noi per esempio classifichiamo gli animali e diciamo ma questo è più vicino, questo è più intelligente, siamo disposti a trattare con qualche riguardo in più, o il trattamento che noi abbiamo riservato al mondo animale è straordinariamente insensibile, anche senza necessità, cioè sono inflitte molte crudeltà che sono inutili, queste, ma pensiamo sempre, allora diciamo, il cane per esempio assomiglia all'uomo, quindi la scimmia assomiglia di più. Non ci rendiamo conto che facendo questo non vediamo la realtà nelle sue articolazioni complesse com'è, la riportiamo semplicemente a quelli che sono i pregiudizi o gli stereotipi della nostra specie. Questo è un piccolo esempio, un piccolo che però modificherebbe la vita umana se fosse capito fino in fondo. Poi ci sono gli idoli della caverna, o della spelonca, qualcuno traduce. Qui il riferimento è alla Repubblica di Platone, però il senso di questo riferimento è rovesciato. Questi idoli appartengono al singolo individuo come fatto, quindi non sono più della specie in generale, quindi dipendono dal costume, dall'educazione, dal modo di vivere, dagli incontri, dalle esperienze. Quindi ogni filosofo, ma anche ogni scienziato, quando si accosta alla realtà tende ad essere giocato, per così dire, da questo tipo di pregiudizi. E così via via via, fino agli idolafori, che sono il terzo inganno, la terza illusione. In inglese è usato l'espressione fallacia, i traduttori usano illusione o inganno, ma forse fallacia è migliore, esiste anche questa parola anche in italiano. E questi dipendono, questi idoli del foro, dipendono dalle relazioni in cui gli uomini si trovano. Perché il foro è sia il luogo del mercato, sia il luogo anche della politica. Allora, per esempio, una persona che sia governata da una ideologia filtra tutti i suoi giudizi attraverso gli schemi di codesta ideologia, e quindi i giudizi ne risultano preformati in una certa maniera. Questo è l'esempio di una tipologia di questi idolafori. Possono essere legati anche al commercio, alle attività economiche, al lavoro, perché nel foro, ripeto, si svolgeva qualsiasi attività pubblica, vuoi del lavoro, vuoi anche della politica. E gli ultimi sono gli idoli del teatro, e qui ci sono complessi ragionamenti sul ruolo che ciascuno ha nella società, la necessità che già gli antichi avevano individuato di portare una maschera, e quindi le convinzioni più intime che vengono poi a essere deformate da questo tipo di rapporto, eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo problema. Mi pare che questa parte sia molto importante, perché costringe l'uomo a una specie di purificazione, diciamo così, una specie di epochè. Cioè bisogna sforzarsi in qualche modo di pensare al di fuori di questi schemi. Questo è quello che Bacone dice. Questi schemi li hanno un po' tutti, no? dire che però qui c'è una contraddizione, una difficoltà, nel senso che Bacone ripete spesso, questo lo dicono, lo dice addirittura i biografi che lo ripeteva quotidianamente, Bacone pensa che in realtà il mondo si è fatto per l'uomo e non l'uomo per il mondo. Quindi eredita dalla filosofia rinascimentale l'idea che l'uomo sia microcosmo e abbia un'importanza enorme, quindi anche la scienza, eccetera, è tutta in funzione dell'arricchimento dell'uomo, è tutta in funzione del rendere la vita più... E allora qualcuno ha osservato, ma questo non è l'uomo copernicano nuovo, in realtà è un uomo super tolemaico, nel senso che tutto poi viene riportato all'umano. Dire che non è solo maliziosa questa critica, ha qualche fondamento, in realtà mancano a Bacone due elementi della modernità trionfante. C'è il discorso del metodo, c'è la critica alla magia, però manca il matematismo, manca lo strumento della quantità, della quantificazione. Questo è non completamente, ma è pressoché assente in Bacone. E questo sarà il contributo invece di Galileo, e poi di Newton e di Keplero per quanto riguarda l'astronomia. Keplero, studiando, si accorge per esempio che non sono circolari i movimenti degli astri, bensì ellittici. Adesso, detto così, può sembrare, invece è una scoperta straordinaria, ma lo fa con questa insistenza nel guardare, nell'osservare, gli sembra che sia così, poi alla fine raggiunge questa certezza e abbandona l'idea che ogni astro abbia in qualche modo un'intelligenza motrice, che era l'idea del Medioevo, la troviamo in Dante per esempio, no? Ogni astro ha questo aspetto qualitativo e ha un'intelligenza interna che lo anima e che lo guida. Ecco, quindi mancano dei tre aspetti della modernità: matematismo, quindi la natura, il libro della natura è scritto in caratteri matematici, Galileo; meccanicismo, l'idea cartesiana, ecco l'altro padre della modernità, che la natura sia estensione, res extensa. Questi due aspetti, perché la natura di Bacone è ancora animata, lui dice, è piena di sottigliezze. Le sottigliezze alludono a un aspetto qualitativo, evidentemente. È astuta la natura, quindi l'uomo deve essere più sottile, più astuto della natura per poterla dominare. L'aspetto invece che c'è in pieno, e che è il suo merito, è l'individuazione della finalità per cui matematismo e meccanicismo si muovono, e cioè l'instaurazione del regnum hominis, di un regno che sia solo per l'uomo e fatto dalla mano dell'uomo. E qui un orecchio esercitato dice, ma regnum hominis e non regnum dei, come Agostino e tutta la tradizione medievale non si erano stancati di ripetere. Questo punto è molto complesso, perché in realtà si mantengono aspetti della tradizione. Poi, discutendo, leggerò qualche piccolo brano in cui si vede come Bacone sia legato ancora a certi aspetti della tradizione, per esempio nel citare continuamente la Bibbia, ma il fatto che la citi non significa che non dia un senso nuovo e differente, capite? Cioè, è molto complesso, vi leggerò poi qualche cosa di questo. Quindi solo Regnum Hominis è in qualche modo presente. E l'idea che per questo Regnum Hominis non serva la retorica, non servono le ragnatele, l'immagine è di Bacone stesso, delle parole, che come etichette, scrive Bacone, possono anche far violenza all'intelletto. Quindi le parole possono assordare, accecare, intontire l'uomo, invece che aprirgli proprio il segreto di queste pieghe della natura. Però c'è anche un altro significato a cui lui è più attento. Le parole possono essere anche un simbolo. Un simbolo di una grande rivoluzione. La rivoluzione scientifica ha avuto tre fasi, secondo Bacone: i greci, i romani e i moderni. E la rivoluzione dei moderni è quella decisiva per lui. Ecco il punto. Inghilterra, che diventa una grande talassocrazia, un grande potere di mare, con i viaggi transoceanici, col commercio, con la tecnica, costituisce il contesto di questo. Se andate potete vedere la mostra lamarciana di questo Daniele Barbaro, che è stato ambasciatore in Inghilterra. È molto interessante perché a partire dalla seconda metà del Seicento al mito di Venezia, dominatrice sui mari, si sostituisce l'Inghilterra. L'Inghilterra comincia simbolicamente a considerarsi erede di Venezia. Non è un caso che a Londra ci siano più quadri di grandi pittori come Canaletto che nella stessa Venezia. Cioè, l'Inghilterra si è sentita erede in un certo senso. Comunque il bello di questo autore è che continuamente si riprende. Pensate che del Novum Organum gli studiosi contano 12 stesure diverse. Quindi lo rifaceva continuamente. Non era mai soddisfatto dei suoi risultati. E degli italiani non stimava Bruno, che considerava un mago, meno ancora stimava Campanella. Bruno lo nomina pochissimo poi. Forse perché anche in Inghilterra una certa ortodossia anglicana bisognava mantenerlo, e Bruno. Ma Bruno è considerato un mago, sostanzialmente, anche Campanella. L'unico che apprezza è Bernardino Telesio. Quindi la prima spinta del naturalismo rinascimentale, che non andava in cerca dell'alchimia e della magia, ma andava a cercare la natura iusta propria principia, cioè proprio secondo i propri principi. Avviandomi alla conclusione, vi dico un altro aspetto che è notevolissimo in Bacone e che non è solo l'aspetto della scienza. Ho alluso alla pars destruens, perché la pars construens, che è basata su sostanzialmente un aspetto di catalogazione, e quindi una catalogazione, le tavole dell'assenza, le tavole della presenza, le tavole per gradi, per l'intensità dei fenomeni da studiare. E poi la prima vindemiazio, una prima vendemmia, un primo risultato, poi una seconda che è una specie di verifica. Popper ha scritto con simpatia su questo primo tentativo di epistemologia, ma è proprio molto, cioè vede solo l'aspetto di catalogazione e di classificazione della scienza, per arrivare al famoso experimentum crucis, l'esperimento decisivo che arriva a definire il fenomeno non solo nella sua natura, c'è o non c'è, si ripete o non si ripete, ma nella sua intensità, per grado 1. Questa parte qui risente ancora dell'antica metafisica e di un'idea in qualche modo ancora legata ad Aristotele di forma, steresis. Quindi gli studiosi tendono questo punto a considerarlo meno valido. Ma c'è un altro Bacone interessantissimo e che lo vede un po' a cavallo tra innovazione e tradizione, ed è il Bacone che interroga i miti. E il Bacone del De Sapientia Veterum. Preparando questa conversazione mi è venuto, ho riletto questo testo, mi è venuto in mente la Jussenaar, questa grande scrittrice, che anche lei va a questa antichità più remota, e ci sono vari miti. Uno dei più belli è quello di Orfeo, così come descritto. Orfeo rappresenta la filosofia che attenta alle esigenze della vita civile. È molto importante questo aspetto del pubblico, del civile, che viene fortemente rivendicato da questo autore. Poi ci sono altri autori che lui considera negativi, per esempio Narciso. Narciso è di fuori del mito, debitamente interrogato, è una persona che solo contempla, e quindi c'è qualcosa di erroneo in questo atteggiamento. bisogna cambiare il mondo. E allora le tre figure, vi accenno solo, ma sono Proteo, Prometeo e Icaro. Nelle pagine dedicate a Proteo, questa creatura che si trasforma continuamente, compare questo tema della predazione della materia, a cui accennavo prima. La materia è la sostanza della natura. E qui ci sono quelle righe piuttosto inquietanti sulla violenza inflitta alla natura. Il volo di Icaro è il tentativo di vedere la ricerca dell'uomo tra il particolare, Scilla, e l'universale, Caritti, quindi la rischiosità di questo cammino, per culminare nelle pagine dedicate a Prometeo, che sono incredibili, cioè sono sotto il segno di Prometeo, di cui dà evidentemente un'interpretazione positiva. Ma Prometeo viene identificato addirittura con la provvidenza divina. Qui c'è un colpo di dadi incredibile, questo gioco di... Voi sapete che Prometeo era visto in alternativa a Giove. Che cosa fa allora Bacone? Dice per forza, perché Giove era un falso dio, era un dio con la D minuscola. Invece quello che fa Prometeo, dare le risorse per l'innovazione, è l'intervento del vero dio, cioè della provvidenza divina. Quindi attraverso un'interpretazione, direi, piuttosto temeraria, Bacone dice l'uomo deve svegliarsi con coraggio, con metodo, col senso della pubblicità, non con le animucce deboli, e deve in qualche modo modificare in senso positivo lo stato dell'umanità. Sapete chi è il personaggio negativo? È Pandora, perché Pandora ed Epimeteo, il fratello di Prometeo, è il contrario di come si cerca di fare oggi, che si valorizza Epimeteo, ha abituato gli uomini alle speranze vane. Quindi c'è una critica molto forte alla speranza, che è considerata sempre come illusione e come vanità. Non dico naturalmente che sia vero, dico che questo è il punto di vista che cerca di presentare Bacone. Fortezza di Dio e fragilità dell'uomo vanno molto bene insieme, e ogni generazione dell'uomo deve essere composta da tedofori, cioè deve riprendere la fiaccola della generazione precedente, e questa è anche la trasmissione del senso della scoperta scientifica. Questo è veramente un tema curioso. In conclusione, che cosa unifica, anche pensando alla nuova Atlantide di Bacone, a questo ultimo testo, che cosa unifica la magia e la nuova scienza? Che sono così diverse, abbiamo capito bene questo punto, si può poi anche approfondire. Quello che possiamo definire lo spirito faustiano. Ecco, la figura del dottor Faustus, che compare in Marlowe, in Inghilterra, che compare poi in Goethe, è la figura che unifica, perché Faust è quel personaggio che vuole dominare il mondo. Poi Goethe pensa alla fine a una sua finale salvazione, eccetera, insomma. Ma le persone semplici avevano paura nei confronti di queste figure. Nella prima parte del Faust, nel suo laboratorio, un po' delirando perché aveva preso delle pozioni non molto raccomandabili, Faust comincia a pensare cos'era l'origine, cosa c'era all'origine. E allora c'è il Vangelo di San Giovanni, dice in principio erat verbo, logos in greco. Faust scarta questo e dice in principio era la parola, vort. Non è contento neanche di questo. Dice in principio forse era il senso, perché un fenomeno non c'è per l'uomo, anche un fenomeno scientifico, se non acquista un senso, entro un orizzonte di senso. No, scarta anche questo. Si avvicina piano piano e dice, allora forse in origine era Kraft, la forza, l'energia, possiamo dire. Ma neanche questo lo soddisfa e pronuncia queste parole fatali per la modernità, in principio era l'azione. Ecco, questa è un po' la parola che una volta pronunciata va in qualche modo a essere definitiva. Il bello è che questo orizzonte che Goethe designa è un orizzonte attraverso la mediazione degli illuministi che ha molto a che fare con Bacone. Penso che Scienze est potentia possa essere anche curvato in questa maniera fondamentale, attraverso le tre tappe che ho detto, matematismo, meccanicismo, remo, medicina. Il bello è che tutto questo è stato compiuto inizialmente attraverso una giustificazione cristiana e biblica. Qual è il testo che legge di fronte? Ci sono vari testi, dunque il Vangelo di Bacone e soprattutto il Vangelo di Matteo. Mi sono domandato perché e vi confesso che non sono in grado di capire la ragione di questa predilezione. È così, insomma, ci penseremo su. Un secondo testo sono le profezie di Daniele, Daniele 12. Daniele 12 lui lo legge così, perché la sua base è la Vulgata, come anche la Bibbia del re Giacomo. Dice, nel frattempo, mentre si avvicina alla fine, ci saranno grandi aumenti nelle conoscenze. Ma è una lettura sbagliata, che in realtà il testo originale dice ci sarà un grande aumento dell'iniquità. Viene da ridere perfino, perché naturalmente su questo lui basa per dire l'Apocalisse può anche attendere, non ci interessa. Prende semplicemente questo lato della profezia che gli interessa, cioè ci saranno degli aumenti delle scienze e diventa il De Augmentis Scientiarum. Ci sarà questo progresso. Il terzo testo che legge è Genesi 1,28. Assoggettate la terra e dominate la terra. E questo c'è, effettivamente. Se si va a vedere anche le basi culturali e le radici culturali della tale crisi ecologica, si può vedere. Però bisogna leggere tutto il testo. Allora, il capitoletto dopo, Genesi 2,15, non viene più detto dominate ogni essere vivente, soggiogate la terra, ma coltivate e custodite. Allora la Bibbia bisogna leggerla tutta, evidentemente, c'è in qualche modo una selezione impressionante, ma tutta la modernità ha letto così, e questo è il punto delicato della questione, che tutta la modernità, per sue ragioni, perché in realtà perseguì un suo disegno, questo è il punto della questione, ha letto soprattutto la liceità, la legittimazione di uno sfruttamento della natura totale fino anche al possibile degrado della natura. La conclusione quindi non può essere che problematica in un tempo in cui ritornano le guerre stellari come spettacolo, ma ritornano, ahimè, le guerre terrene che sono assai meno gratificanti e benefiche per l'uomo. Bisogna interrogarsi su questo aspetto. Non basta, come dice Severino, questa volta Emanuele Severino, questa è la tendenza fondamentale del nostro tempo. Quindi Severino sarebbe ben disposto a riconoscere che Bacone in questa sua forte sottolineatura ha individuato il punto centrale. Eccolo qui, vi leggo solo tre righe che sono proprio le righe chiave. La tendenza fondamentale oggi in atto è il passaggio dall'organizzazione ideologica all'organizzazione tecnologica dell'esistenza. E avanti, avanti. Quindi è la sfida tecnologica, è il contesto tecnologico quello fondamentale. Vedevo proprio sulla lettura di domenica Boncinelli tessere delle logi straordinarie e del resto penso che sia assolutamente vano partorire nostalgie eccetera nei confronti di questo, ma la domanda è se vi sia stato una qualche misura, una qualche avvenutezza in questo processo che ha preso sempre più lena, sempre più forza. la consapevolezza di una, di un proto-pseudos, di un errore originario, assale molti contemporanei. In questi giorni a Parigi abbiamo visto, è più una lotta che semplicemente un meeting, insomma, perché ogni poi Stato-nazione ha i suoi interessi, ogni popolo ha dei suoi imperativi di sviluppo, d'accordo? Ma sotto sotto c'è questo interrogativo che aveva mosso Theodor Adorno nella sua opera Dialettica dell'Illuminismo. Scriveva queste parole enigmatiche ma profonde: ma la terra, interamente illuminata, splende all'insegna di trionfale sventura. Interamente illuminata vuol dire questa luce che tutto disvela, ecco, toglie il velo di Iside, in qualche modo demagicizza la natura. Sì, vuol dire questo. Qualche volta, rivolgendosi in alcune preghiere, cioè delle preghiere molto belle, rivolte all'assoluto, all'onnipotente, Bacone lo chiama padre della luce, padre dei lumi. Ma questa terra completamente illuminata è anche degradata, perché è stata sfruttata ubbidendo anche a quelle cose che suggeriva Bacone, mettiamo le manette alla natura, usava proprio questa espressione. E allora il problema è che l'uomo si trova di fronte ad una questione molto, molto forte, perché l'uomo era parte della natura, è parte della natura, è immerso dalla natura, è scaturito dalla natura. E trovarsi semplicemente una realtà muta e inerte, ecco, allora questo diventa un problema, diventa un'occasione di ripensamento, e direi che per i filosofi non c'è tema più urgente che ripensare questo tipo di sviluppo ad una dimensione. Userei proprio questa espressione, era il titolo di un autore famoso degli anni 60, L'uomo una dimensione. Ecco, mentre c'è probabilmente una polivalenza dell'umano e della natura che va riscoperta, un rapporto più profondo. Pensate per esempio al tema delle biodiversità presenti nel mondo, l'estinzione, la graduale cancellazione di questa biodiversità, ma voi capite che non è un problema del mondo animale soltanto, è un problema di noi umani, in definitiva questo. Cioè, quando sarà la nostra volta, quando tutto sarà ridotto all'omogeneo e all'informe, saranno problemi. Per adesso ancora circoliamo con Boncinelli, con altri, in questa considerazione. Per esempio, vedevo oggi i tecnovestiti, la moda che è così attenta agli equilibri del mondo, mette ancora la tecnologia al primo posto, per cui un bellissimo vestitino di plastica sembra il massimo, anche se non so magari con questo freddo quali possono essere gli effetti di questo. Mi scuso se ho preso qualche minuto in più, non ho parlato della nuova Atlantide, guardate, ci sono delle cose incredibili. Se voi leggete questo testo e soprattutto la tavola finale di questa, voi vedete che nel progetto di Bacone ci sono tutte le cose per cui noi umani oggi ardentemente ci battiamo, ed erano tutte preconizzate. E quindi queste, pensate per esempio a queste: cosa si deve fare, quali sono le grandi opere della natura? Prolungare la vita, parziale restituzione della giovinezza, magari fosse possibile, ritardo della vecchiaia, qualche cosa nell'aspettativa di vita, qualcosa, per dire come fossero tutti temi presenti proprio in questa cura di malattie ritenute incurabili, mitigazione della sofferenza, accrescimento della forza e dell'attività, accrescimento della capacità di apportare tormenti e dolori. Beh, rispetto a cosa c'entra, mi fa una bella. Pensate alla tortura, cioè evidentemente Bacone già ci pensava. Modificazione dell'aspetto fisico, della grassezza e della magrezza, modificazione dei caratteri somatici, chirurgia estetica direi in un certo senso, accrescimento ed esaltazione delle facoltà intellettuali, il fosforo, chi lo sa, e avanti, avanti, fabbricazione di nuove specie, oggi vengono chiamate le chimere, queste, le chimere, ecco però, li leggete così, trapianti addirittura. Certo, Bakunin non conosceva il modo per realizzare questo, ma qui ci sono gli obiettivi. Però sentirli così tutti in fila viene anche un certo brivido, perché ci si può domandare, queste cose sembrano naturalmente desiderabili, ma lo sono a tutti i costi, lo sono in ogni caso. Ecco, questi sono gli interrogativi che uno spirito meno dotato di ardore, perché Bakunin è un entusiasta, è pieno di ardore, faceva parte anche, questo è un problema molto difficile perché non ci sono prove, ci sono solo indizi, faceva parte di questo movimento rosacrociano di cui faceva, che non c'entra con le lodi di oggi, e in cui faceva parte anche Cartesio probabilmente, e quindi Comenio, il grande educatore Comenio, Comensky, che ha tenuto allargato la fama di Bakunin nel mondo. E c'era questo ardore, ma se si considerano le cose con freddezza, molte di queste cose sono veramente desiderabili, e se venissero imposte poi, pensate un po', il totalitarismo ha cercato di promettere molte di queste cose, ma queste cose si sono realizzate più come delle minacce o delle realizzazioni sanguinose piuttosto che come cose positive. Anche cose, fabbricazioni di ricchi concimi per la terra, sì, d'accordo, ma bisogna vedere di che concimi si tratta, e puoi creare dei pomodori così, ma se questi pomodori sono pieni di veleno e sono tossici, c'hai voglia tu, cioè si arricchisce il commerciante in questo. Va bene, abbiamo parlato anche troppo. Sarei felice se qualcuno non troppo stanco resistesse e dicesse la sua.
C'è un nesso fra il bambone e quello che fa la predica Galileo?
Che fa la predica? Non ho capito.
C'è un nesso fra il bambone e poi Galileo con il metodo sperimentale?
Allora, ci sono, dunque, si è discusso infinitamente su queste cose, perché le differenze tra di loro consistono anche nelle differenze tra quello che salvano della tradizione, tra quello che salvano della tradizione, perché tutti e due si sforzano, per esempio, elementi di platonismo si trovano in Galileo, però abbiamo visto che invece Platone non garbava per nulla a... lo chiamava sofista, cavillatore, eccetera, a Bakunin. E diciamo che due sono gli elementi distintivi forti. Galileo è morto nel 1642, proprio nell'anno in cui nasce Newton. Sembra che si passino il testimone. Dunque, prima di tutto, Bakunin non conosceva e non apprezzava particolarmente Copernico. Quindi la rivoluzione astronomica, il passaggio dal mondo del pressappoco al mondo della precisione, gli era abbastanza ignoto, e quello che conosceva tendeva a rifiutarlo. Naturalmente invece Galileo si muove in una dimensione completamente diversa, perché da quando si crea quell'occhiale per poter scrutare il cielo, pressappoco nello stessi anni di Spinoza, c'è addirittura un problema se sia riuscito, lucidando e preparando le lenti, con la molitura delle lenti, si è arrivato prima Spinoza o Galileo, ma sono questioni che... Comunque l'ha rivolto verso il cielo e ha fatto queste nuove scoperte. Questa componente manca. La seconda componente fondamentale è la dimensione matematica e quantitativa, che è fortissima in Galileo, è noto come ripetesse il libro della natura, è scritto in caratteri matematici, questo sia proprio un punto fondamentale per lui e invece molto debole in Bacone. È diventato quasi un luogo comune dire che la visione matematico-quantitativa è assente. Io su questo assente, siccome Bacone ha scritto moltissimo, eccetera, farei molte riserve. Dico che non ha tutto il rilievo che ha in Galileo. Quindi la svolta della modernità non è di un solo autore. Direi che ci vanno messi dentro tutti e tre: Galileo, Cartesio, Bacone, ma anche scienziati come Keplero, Harvey. Sulla circolazione del sangue si sbagliavano quasi tutti: il sangue era identico all'anima, qualcosa del genere. Cartesio presenta una interpretazione sulla circolazione del sangue che è completamente sballata. Occorrerà arrivare a Harvey, Harvey scopre come circola effettivamente il sangue, lo descrive, eccetera. Quindi vanno messi tutti questi assieme. Domanda, anche Giordano Bruno? Io non sono in grado di darvi una risposta, vi dico la risposta che dà Paolo Rossi, che è sicuramente su questo tema del passaggio dalla magia alla nuova scienza lo studioso più accreditato, anche all'estero, anche fuori d'Italia. Paolo Rossi dice: sarebbe bello poter fare come i positivisti dell'Ottocento, i maestri positivisti, fare di Giordano Bruno una sorta di martire, di testimone della nuova scienza. Purtroppo non sembra che sia così, nel senso che Bruno è un robusto filosofo, basterebbe pensare a quel grande testo di Eroici Furori, pieno di senso dell'infinito, eccetera, e la magia non era un aspetto secondario. Per esempio parla anche del comando, delle evocazioni degli spiriti e perfino dei demoni. Allora, secondo Paolo Rossi, lui considerava il filosofo Giordano Bruno come una sorta di Superman, e da questo punto di vista è piuttosto una deviazione sulla strada che conduce alla scienza moderna. Con questo naturalmente toglie nulla sul rispetto, anche se volete, alla sua, qualcuno la potrebbe chiamare testardaggine, ma io la vedo come una coerenza. Una persona che ha una convinzione la professa fino alla fine, ma non si può fare di lui una specie di positivista, perché non lo era, o di un cultore della scienza moderna, capite? Era un'altra cosa. Anche Campanella, anche Campanella era un astrologo, un mago, alchimista. Ed è interessante questo: alla corte di Luigi XIV in Francia c'erano due che pontificavano, diciamo, no? Uno era Campanella e l'altro era Cartesio. Ma la novità era Cartesio. Campanella era un residuo di una mentalità vecchia che aveva avuto una grande funzione, un grande aspetto. Bacone dà un senso diverso alle cose che i maghi dicevano, ma conosce molto bene queste cose. Per esempio, nella Nuova Atlantide c'è questo personaggio, Joabin, che è un cabalista, Perché si chiama Ben Salem questo? Perché richiama Gerusalem, a Bethlehem, richiama un po' la Gerusalemme celeste. E io parlerei per questo di un millenarismo senza escatologia. Cosa vuol dire? Vuol dire che lui prende questa idea dell'andare verso il meglio, dello sfociare in una condizione quasi edenica, eccetera, ma senza che questa sia accompagnata dalla fine, dal senso della fine. Quindi è tolta la componente escatologica, escaton vuol dire la fine, e rimane il millenarismo, cioè l'avanzata verso una condizione completamente migliore. È un millenarismo senza apocalisse, un millenarismo senza escatologia, quello di Bacone. Però già dicendo questo capite che la tradizione biblica c'è dentro. Ho detto che Daniele 12 è radicalmente frainteso e, come dire, si fa una virata e lo si interpreta in questa maniera. Intanto crescerà la scienza, poi l'Apocalisse può aspettare. Questo non è detto, naturalmente, ma è traspare, diciamo, traspare dalle righe. Ecco questo.
Posso?
Volentieri, sono il mio amico.
Ma io volevo che veniva lei violentato.
Oddio.
Prendo le ultime battute per quanto riguarda tutto il processo, la figura molto complicata di qualcuno, no? Però mi è sorta con un'idea di questo tipo. Cioè, quando lei parlava all'inizio, questo personaggio giustamente si rifà all'aspetto biblico, no? Cioè legato evidentemente a quel tipo di idee, ma evidentemente qui la natura assume un ruolo, diciamo, importante, la magia legata per vivere la natura. Ma il problema della scienza che lei ha molto ben descritto, no? Ma nel suo andare a fondo, per quanto riguarda l'aspetto scientifico, quanto lo distacca dalla Bibbia? Cioè, la scienza dovrebbe liberare l'uomo da quell'aspetto, diciamo così, un po' fideistico, no, religioso e naturalistico. Ma a questo punto, quando in ultima lei diceva che addirittura non riesce più a liberarsi in quanto l'uomo, che avrebbe dovuto liberare attraverso la scienza la sua libertà dell'uomo, ma si trova incastrato nella tecnologia. E questo fa riaffiorire ancora quel Dio che evidentemente doveva portarsi verso questa liberazione, oppure un ritorno all'aspetto religioso in una maniera deleteria e sotto certi aspetti senza riuscita. Perché come le dicevo ultimamente, se il millenesimo, come lo nominavo, no? Cioè l'esperto, chiaramente non c'è, rimaniamo all'interno della vita terrena senza via d'uscita, sperando che qualcosa ci salga.
Certo, il suo intervento riflette giustamente la grande complessità, perché in Bacone c'è un rapporto, fra l'altro il Bacone anziano è più entusiasta, è più quello della Nuova Atlantide. Lui gioca sostanzialmente, parlo così un po' alla buona, su due tavoli. Il primo tavolo è quello della scienza, però nella cornice di una visione biblica, di una prospettiva biblica che sembra giustificarla pienamente, legittimarla, anzi addirittura dare ali, perché addirittura questo diventa un comando, quello di soggiogare la natura attraverso la scienza. Il secondo tavolo su cui gioca è la sapienza degli antichi. E ho l'impressione che questo gli serva per relativizzare molto la concezione biblica, senza dirlo. È un'altra carta che lui ha a disposizione, perché in questo quadro, naturalmente, parlando di Giove, parlando e devo dire che la lettura di alcuni di questi, proprio per preparare questa conversazione, mi sono detto, è stato piacevolissimo, non è proprio tutto, questa sapienza degli antichi, e ci sono delle cose interessanti, perché Icaro, Prometeo, come dicevo, sono letti in modo completamente diverso rispetto al passato. Secondo me questo tipo di concezione poi ha un terzo tavolo che tira avanti tutto, cioè l'esperimento. Qui c'è gli occhi aperti e qui c'è la fiducia, che cosa viene fuori scandagliando la natura con metodo. Ecco, questa è l'idea. E allora appaiono delle novità che sono impreviste e che non appartengono né allo schematismo biblico né a quello mitologico. E quindi la prospettiva è aperta perché la natura piena di sottigliezze continuamente sorprende. È questo che fa andare avanti la prospettiva. Quindi abbiamo, anzi in realtà è una prospettiva tripolare o quadripolare, perché abbiamo la concezione biblica come frame, come cornice. Abbiamo l'avanzamento continuo della scienza. Abbiamo le scoperte che vengono fuori dalla natura e abbiamo le intuizioni precristiane, cioè abbiamo il mito. Allora è una visione abbastanza ricca e l'aspetto negativo è che in realtà Bacone non conclude, infatti le sue grandi opere non sono né il Novum Organum né la Nuova Atlantide. Notate che c'è sempre questo aggettivo nuovo, che in qualche modo è l'afflato della modernità, no? Lo spirito di Cristoforo Colombo, come abbiamo detto. L'aspetto positivo è che sono aperte, l'aspetto negativo è che qualche volta il lettore non riesce ad afferrare pienamente la prospettiva, perché rimane in qualche modo il problema, rimane la dimensione problematica, ed è insuperabile questo in qualche misura. C'è anche molta retorica in questo continuo parlare di innovazione, eccetera, ma i tempi erano questi sostanzialmente, eh? I tempi erano questi. Ritengo che lei non sia, probabilmente non è certamente rimasto insoddisfatto, però volevo far capire che Bacone non si lascia del tutto intrappolare con il ricorso a una sola prospettiva, ma in qualche modo gioca su questa realtà e attraverso questo riesce a mantenere, in un certo senso è molto più chiusa la prospettiva di Cartesio. Ecco. La prospettiva di Cartesio è legata all'idea che il mondo sia soprattutto meccanismo. Questo è il passo. Questa idea che il mondo sia meccanismo deriva proprio conseguenzialmente da un altro punto che è quasi assente in Bacone, il matematismo. Voglio spiegarmi. Non è che Bacone non faccia ricorso alla matematica e non ne parli. Solo che il matematismo non è uguale a matematica. Il matematismo consiste nella visione che tutto vede e interpreta alla luce della matematica, che è una cosa molto diversa. Cioè il mondo è il regno della quantità, è chiaro questo, il matematismo è questo, il mondo è il regno della quantità, dove è espulso qualsiasi aspetto qualitativo. Non so se mi sono spiegato. E lui parla di matematica, ma beh, certamente non può stare all'altezza di un Cartesio, che è un matematico, Cartesio è un grande matematico, come voi sapete. Quindi lui andava con affanno dietro. Però sapete anche questo tema di ridurre tutta la materia ad estensione, che ha fatto fare dei progressi enormi, e pensate però anche questo, ha tolto ogni scrupolo a noi umani, perché se la materia, che è l'aspetto fondamentale della natura, è solo un meccanismo, se per esempio il mondo animale è un meccanismo, attenzione, se il corpo dell'uomo, il corpo umano è solo un meccanismo, se si trova il punto di applicazione, può essere dominato, può essere sopraffatto. Quindi attenzione, perché la tappa successiva diventa anche quella del dominio sull'uomo. Questo è un aspetto abbastanza... oggi si dovrebbe sostituire forse questa espressione così: l'informazione è potere. La nostra società è tutta basata sull'informazione, sul potere dell'informazione e sulla capacità di manipolare l'informazione. Che cosa voglio dire? Voglio dire che anche questa benedetta, tra virgolette, modernità è un fenomeno straordinariamente ambivalente, con aspetti molto positivi e con aspetti anche che solo in un prosieguo hanno mostrato anche le loro aporie, le loro contraddizioni e addirittura dei tratti poco benefici per noi umani. Questo è il punto nevralgico della questione. Però io qui non posso addentrarmi, faccio solo un cenno per dire che la posta in gioco, anche trattando questi rudimenti baconiani, sono proprio cose ancora aurorali, come l'aurora, l'alba incompiuta, ci dà però ci dà anche qualche salutare brivido, qualche salutare avvertenza, perché la posta in gioco è molto alta, insomma, ecco questo. Oppure ci cacceranno via.